weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey! Hey!
Buongiorno agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Weekend Divino, la rubrica che ogni venerdì ci porta in giro per il Lazio alla scoperta di paesi e tradizioni. Tra poco ci recheremo, vi dico, vicino Terracina, non vi dico ancora esattamente il paese, lo scopriremo tra poco. Per il momento invece ricordiamo uno dei santi, alcuni dati biografici di uno dei santi ricordati in questa giornata del 16 marzo. Parliamo di San Damiano, appunto di Terracina. La storia dei due santi, Valentino e Damiano, è narrato negli Atti della vita e del martirio di San Valentino Vescovo e San Damiano Diacono. Dagli atti si apprende che il santo nacque a Terracina durante l'impero di Costantino il Grande. I genitori di nobili origini impressero nei figli un'impronta cristiana che maggiormente si manifestò in Valentino, tanto che il vescovo della città pensò di ordinarlo sacerdote proprio in giovane età. Valentino si dedicò anima e corpo alla chiesa e, morto il vescovo, fu eletto all'episcopato della sua città. Iniziò subito a mostrare le sue virtù di castità, umiltà e carità, sovvenendo ai bisogni dei poveri, dei malati, aiutando tutti coloro che si rivolgevano a lui. Alla morte di Costantino iniziarono le persecuzioni dei cristiani e, dopo essere stato arrestato e liberato, il vescovo Valentino iniziò il suo pellegrinaggio che lo portò, come guidato dalla volontà di Dio, alla città a cui avrebbe successivamente dato il nome. Qui egli convertì e battezzò la popolazione del posto ed edificò nuove chiese e ordinò nuovi sacerdoti. Ma nelle città vicine vi erano molti sacerdoti pagani che, vedendo tali opere, indussero la maggior parte della popolazione contro San Valentino e il suo discepolo San Damiano, fino al punto da farli catturare e trasportare in un bosco vicino e lì farli decapitare. Qui furono sepolti dai fedeli cristiani e rimasero senza culto fino al periodo dei Normanni, quando tra il 1075 e il 1078 il re Trogisio, dopo aver rinvenuto le spoglie dei martiri, le fece portare nell'oratorio situato in Castel di Pietra, dove iniziarono a mostrarsi innumerevoli prodigi. Fu molto probabilmente proprio in questo periodo che Castel di Pietra cambiò nome per diventare San Valentino. Oggi i loro corpi riposano nelle parrocchie dei Santi Valentino e Damiano, situata sull'alto della gradinata e progettata dall'architetto Luigi Vanvitelli. Questi sono alcuni dei dati biografici che vi abbiamo voluto raccontare su San Damiano di Terracina, diacono e martire, ricordato in questa giornata del 16 marzo. Ora però, prima di collegarci con il paese, l'ospite con noi quest'oggi qui a Weekend Divino, ascoltiamo insieme un brano scelto per noi da Serena Dessi, Francesco De Gregori, Sempre per sempre.
Pioggia e sole cambiano la faccia alle persone, fanno il diavolo a quattro nel cuore, passano e tornano e non la smettono mai, sempre per sempre tu ricordati. Dovunque sei, se mi cercherai, sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai. Ho visto gente andare, perdersi e tornare, e perdersi ancora, e tendere la mano a mani vuote, e con le stesse scarpe camminare per diverse strade, o con diverse scarpe su una strada sola. Tu non credere se qualcuno ti dirà che non sono più lo stesso ormai. Pioggia e sole abbaiano e mordono, ma lasciano, lasciano il tempo che trovano, e il vero amore può nascondersi, confondersi, ma non può perdersi mai, sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai. Sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai.
E questa era Sempre per sempre di Francesco De Gregori. Siamo ora pronti a collegarci con il paese ospite con noi quest'oggi, che tra pochissimi giorni celebrerà la tradizionale festa di San Giuseppe. Vedremo come, e diamo subito il benvenuto al dottor Giovanni Macaro, vice sindaco nonché assessore alla cultura di L'Enola. Buongiorno assessore, buongiorno vice sindaco.
Buongiorno a lei e buongiorno a voi tutti ascoltatori.
Nella sua doppia veste proprio di rappresentante proprio del comune di L'Enola, dicevamo appunto vice sindaco e assessore alla cultura, quindi la persona più adatta proprio a parlarci come inizio di collegamento di quello che accadrà fra tre giorni, il 19 marzo a L'Enola per San Giuseppe. Che cosa accadrà? Qual è l'atmosfera? Ci descriva un po' questa giornata.
Ma innanzitutto voglio promettere che L'Enola è stato sempre legata in particolar modo a San Giuseppe, patrono degli artigiani, patrono di tutti i lavoratori. La festa ha origini antichissime e ha avuto soltanto un paio d'anni, un po' di rallentamenti dopo che fu abolita come festività, come festa di precetto, ma poi è risorta con maggior vigore. Dal punto vari sono le manifestazioni, sia dal punto di vista religioso che dal punto di vista civile, che la contraddistinguono. Da un paio d'anni abbiamo aperto anche un'edicola dedicata a San Giuseppe all'ingresso del paese, a testimonianza appunto della devozione che tutto il popolo leonese ha per questo santo. E da un paio d'anni anche c'è un quadro, un dipinto praticamente che rappresenta San Giuseppe, che viene esposto una settimana prima all'ingresso del paese.
Ecco, quindi vice sindaco, proprio come ha anche accennato, ci sono sia delle manifestazioni religiose, celebrazioni religiose, sia extra religiose. Ecco, allora entriamo un po' nel dettaglio.
Sì, allora innanzitutto ci sono tre giorni, un triduo preparatorio diciamo alla festa. Prima si fa addirittura la novena dedicata al santo, poi la vigilia, già il 18 marzo è chiamata appunto la messa della vigilia, e dopo la messa diciamo c'è un'altra caratteristica della festa che forse non è stata sottolineata, è il Gran Palò della Pace, il Gran Palò di San Giuseppe, che quest'anno è arrivato alla 21ª edizione, che si accende appunto nella piazza principale del paese, accurata in collaborazione con l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo, e c'è appunto questo Gran Palò in cui tutti i grandi e piccoli si riuniscono intorno a questo palò con giochi e divertimenti e canti vari.
Ecco, questo accadrà nel pomeriggio?
Il 18 verso le 19:30.
Ecco, quando inizia a far buio.
E poi si inizia intorno a tutta la nottata, alle 21:30 appunto cominciano i canti e i balli intorno al palò.
Questo è il 18, poi proprio il 19, la festa di San Giuseppe, c'è qualche cosa in programma?
Poi per quanto riguarda il programma religioso, diciamo ci sono varie sante messe, una alle 9:30, una alle 11, e poi la messa solenne c'è la sera c'è la processione per le vie del paese con la statua del santo, e al rientro c'è, diciamo, la messa proprio la più importante in onore di San Giuseppe per quanto riguarda la parte religiosa. Poi dal punto di vista civile abbiamo la tradizionale fiera di merci e bestiame, che pure questa risale alla notte dei tempi, insomma. E poi alle 20 c'è la cosiddetta pettolata di San Giuseppe. Praticamente è una sagra della pettola. La pettola è un piatto tipico di Lenola, pettola e fagioli, praticamente una pasta fatta con acqua e farina, fatta con i fagioli, e viene distribuita a tutti i presenti alla festa. Ripeto, anche questa risale all'antichità, prima della guerra addirittura, e anche il dopoguerra San Giuseppe era considerato un po' anche, ecco, le famiglie benestanti, praticamente una famiglia a casa propria faceva la pasta e fagioli che distribuiva ai poveri. Praticamente c'era tutta questa massa di gente povera che si recava alla casa dei signorotti, tra virgolette, di questi benestanti, che tutti ricevevano un piatto di pasta e fagioli.
Ecco, in questo caso quello che riceveranno anche effettivamente coloro che verranno a trovarvi, questo in particolare, ricordiamo bene, è il 19 marzo.
Il 19
che
alle ore 20.
Alle ore 20, quindi ci sarà questa distribuzione di pettola e fagioli, ossia piatto tipico proprio di Lenola, come ci ha ben descritto il vice sindaco. E prima abbiamo visto c'è un nutrito anche programma religioso.
Sì.
Questo per quanto riguarda proprio questa importante festa, visto che stiamo parlando anche di momenti importanti per la comunità di Lenola, a meno che lei naturalmente voglia aggiungere altro sulla festa, lo faccia naturalmente, però ecco, prima ancora le posso già introdurre che ci farebbe piacere anche sapere quali sono altri momenti importanti per la comunità di Lenola durante l'anno.
Ma diciamo che Lenola è un paese che vive, ecco. Già per esempio a Carnevale abbiamo fatto una sfilata di galli allegorici, sempre nelimitatamente alle possibilità economiche,
certo,
certamente,
certo,
di un piccolo comune di 4.000 abitanti.
Certo.
Poi le manifestazioni più importanti sono durante l'estate, in cui viene chiamata appunto le manifestazioni dell'estate lenolese, con varie manifestazioni per i grandi, per i piccoli. Abbiamo anche un anfiteatro da circa 3 anni che funziona, questo anfiteatro proprio nel punto più bello di Lenola, nella Pineta Mondragon, dove facciamo 4-5 spettacoli durante la manifestazione estiva. Poi il culmine comunque è la festa della Madonna del Colle. Noi abbiamo qui il santuario della Madonna del Colle, che è uno dei più prestigiosi, diciamo, dell'Asio e del circondario.
E questa festa quando c'è?
Questa c'è dal 14, 15 e 16 settembre. Che praticamente la festa più importante, la devozione che ha Lenola visto questa Madonna apparsa prodigiosamente durante la persecuzione di Decio.
Ecco, quindi questo possiamo già prendere appunti per settembre. Abbiamo visto proprio anche col vice sindaco.
Ecco, vorrei che faremmo una diretta proprio in quell'occasione, perché ripeto, è una vengono tutte le parti, vengono anche dall'estero.
Ce lo appuntiamo, quindi a metà settembre probabilmente ci risentiremo anche per questo importante avvenimento. Però prima ancora, cioè ancora mancano alcuni mesi, abbiamo già parlato di quello che accadrà fra 3 giorni a San Giuseppe e anche nei giorni precedenti, come ci ha ben descritto il vice sindaco. A questo punto le chiederei di, diciamo così, seppur radiofonicamente, di portarci un po' in giro per il suo paese, per Lenola, descrivendoci un po' quello che c'è di interessante da vedere, da fare a Lenola e dintorni.
Dunque, Lenola è un paese di, come dicevo prima, di circa 4.000 abitanti, è situato a 425 metri sul livello del mare, proprio all'estremità occidentale della provincia di Latina. È l'ultimo comune della provincia di Latina, e poi c'è l'ex regno di Napoli, proprio lì da noi c'era il confine con lo Stato Pontificio. Si trova sui Monti Ausoni, è quasi equidistante da Roma e da Napoli, 140-130 da Roma e 120 da Napoli, quindi è una posizione ottimale appunto perché si trova sulla sommità di questa collina, e da cui si può dominare tutta la pianura pontina. Quindi se l'estate praticamente vengono da tutte le parti, anche molti, siccome il mare è solo a 10 chilometri, tanti preferiscono venire qui, soggiornare qui a Lenola e poi la mattina recarsi al mare, appunto.
Certo.
Perché la sera ci vuole sempre la maglia, ecco, pure nelle serate più calde del mese di agosto è sempre c'è l'aria fresca, l'aria pulita, tipica della collina.
Ecco,
insomma.
Il paese proprio come si presenta? Il paese proprio si presenta in forma moderna, in forma antica, ecco, ce
diciamo,
lo descrive.
C'è un centro storico abbastanza, che era il primo nucleo abitativo, diciamo, con, in cui è riconoscibile ancora la cinta muraria, il castello baronale, è abbastanza sviluppato anche quello, e poi tutta la parte moderna, diciamo, che si estende verso sud.
Ecco, perché poi, infatti, diceva un paese di 4.000 abitanti.
4.000 abitanti, però se lei vede la, come estensione, vede, sembra molto più grande, anche perché ognuno qui c'ha la propria casetta. Noi abbiamo avuto il flusso migratorio prima verso gli Stati Uniti, poi la grande migrazione verso la Germania. Lei pensa che negli anni 60-65 gli abitanti erano 3.200-3.300, appunto perché c'era stato questo grosso flusso migratorio, soprattutto verso la Germania con l'apertura poi degli anni 60, no?
Ecco.
Quindi ognuno c'ha la sua casetta, che si è fatta con tanti sacrifici.
Immagino, e poi tra l'altro questo significa che durante l'estate immagino ci siano molti che tornano magari dai luoghi di emigrazione,
cioè, ma la maggior parte sono rientrati comunque dai luoghi di emigrazione.
Ah, sono proprio rientrati?
Sono... La maggior parte sono rimasti pochi, quelli che
ecco.
Io non li chiamo più emigranti, li chiamo lenolesi residenti.
Ah, questo è interessante, quindi hanno compiuto, diciamo, l'intero ciclo, sono partiti e sono anche tornati.
Sono tornati e ora vivono qui a Lenola, ma parlo a tantissima gente, anche di 200-300 famiglie, insomma. Ecco
dottor Magaro, la Lenola di oggi, a parte naturalmente coloro che magari adesso si stanno godendo giustamente il riposo dopo tanti anni di lavoro all'estero, ecco, l'economia però della Lenola moderna si basa su che cosa principalmente?
Allora, il prodotto principale praticamente l'agricoltura è quella che, nonostante le tecniche oggi, è quella che è ancora a dire di più, soprattutto per la coltivazione dell'olio. Noi abbiamo un olio extravergine di oliva al di sotto dell'acidità, al di sotto dell'1%, 0,5-0,4, ed è questo anche l'oggetto di mercato, in quanto vengono, ecco, dai paesi vicinori e anche dalle altre zone a comprare questo nostro olio. Quindi diciamo una grossa fetta dedicata all'agricoltura. Poi il turismo, logicamente abbiamo 6-7 ristoranti, adesso proprio giorni fa c'è un albergo di proprietà del comune che abbiamo fatto una gara di appalto, che siamo in fase di aggiudicazione con 50 posti letto. Quindi
c'è il turismo
abbastanza sviluppato, che logicamente noi cercheremo sempre di migliorare, di fare in modo che la gente venga a trovarci.
Ecco, perché tra l'altro diceva a 10 chilometri c'è il mare, quindi nel territorio circostante ci sono anche possibilità di escursioni. Quindi,
certo, insomma. Certo, ma anche nella possibilità di escursioni sono anche da noi, perché noi per esempio a 5 chilometri abbiamo un castagneto.
Ecco, sì, quello intendevo, certo.
Un castagneto in cui anche lì, specialmente nelle domeniche d'estate, tante vengono lì, tante famiglie vengono a fare il picnic. Poi abbiamo anche delle escursioni nelle montagne vicine, e abbiamo anche, se lei può consigliare il nostro sito www.comunedilenola.it, in cui si può trovare tutto quello che c'è.
Ecco, lei mi dà proprio l'occasione per dire che, come sempre, noi poi inseriamo proprio il sito ufficiale, quando esiste, del comune. In questo caso naturalmente c'è, quindi sarà facile,
certo,
trovare il link sul nostro sito stesso.
Certo, poi è facilmente raggiungibile sia da Roma che da Napoli. Ecco
prima di dire come si raggiunge, abbiamo già parlato della pettola e fasoli, abbiamo parlato anche dell'olio, aggiungiamo allora qualche cosa a questa nostra pagina gastronomica. Quali sono altri piatti tipici che lei si sente di suggerire?
Dopo la pettola e fagioli abbiamo le fettuccine al sugo di capra, le fettuccine o i gnocchi ai funghi porcini, perché nel nostro castagneto ci sono degli ottimi porcini che come sapore non abbiamo, credo non abbiano da invidiare nulla a nessuno.
Ecco, quindi fettuccine, assungo di capra, gnocchi con funghi porcini.
E poi abbiamo la cosiddetta zuppa pazza, che forse questo non è. La zuppa pazza praticamente è una zuppa fatta col pane e con delle verdure miste, zucchine, patate, melanzane, peperoni, eccetera. Poi per quanto riguarda come primi piatti, penso che possano bastare.
Eh beh, direi di sì.
Poi per i piatti tipici, poi per quanto riguarda i secondi, abbiamo lo spezzatino di capra e poi le classiche costatelle di agnello e caprettone fatte alla brace. Poi le lumache con la mentuccia, dove, ecco, si va proprio nelle campagne a prendere questa menta di lumache, che vengono fatte appunto per condire queste lumache, la cacciagione.
Insomma, non si finisce più di gustare cibo da voi all'Enola, quindi abbiamo già fatto un bel elenco.
E poi volevo infine sottolinearmi su dei dolci che forse non c'è nessun posto d'Italia. Uno è il cosiddetto tarallo.
Sì.
Il tarallo praticamente è fatto con farina e uova e pochissimo zucchero, alla forma di una ciambella, diciamo.
Sì.
E poi il cosiddetto tortaro. Il tortaro pasquale. Sono due dolci, ripeto, che non sono proprio molto dolci, capisce?
Sì.
Vengono usati soprattutto nel latte, ma sono forse questi due, il tortaro specialmente non l'ho visto in nessun'altra parte.
E poi, visto che stiamo proprio avvicinandosi al periodo specifico, visto che lei parlava del tortaro pasquale, Siamo in Quaresima e ci avviciniamo pian piano alla Pasqua, ha fatto benissimo a parlarne. Vice Sindaco, parlava prima però anche di come raggiungere, in particolare da Roma, l'Enola.
Da Roma si può raggiungere, dipende in che zona si è di Roma, perché c'è l'autostrada con uscita a Frosinone, si percorre poi la statale 156 a Frosinone Caere e si giunge all'Enola. Oppure, per esempio, uno che sta all'Euro, invece è più facile raggiungerla tramite la Pontina.
Certo, ha fatto benissimo anche
Roma, Terracina,
certo.
Terracina, Fonti, da Fonti sono 10 chilometri.
Ecco, insomma, più o meno quanto ci vuole da Roma all'Enola?
Da casa mia fino, diciamo, a Tor Pignattano, dove sono i miei figli che studiano, ci mette un'ora e un quarto.
Ecco, quindi abbiamo proprio avuto una testimonianza.
Un'ora e mezzo, un'ora e tre quarti si raggiunge comodamente.
Una testimonianza diretta del vice sindaco per quanto ci vuole da arrivare da Enola a Roma, e quindi varrà anche il contrario.
Poi anche, siamo molto collegati bene anche con i treni. C'è Roma-Napoli, con fermata alla stazione di Fonti Sperlonga, ci sono i treni ogni ora. Fonti Sperlonga, c'è la circolare che porta su all'Enola.
Ah, questo è ottimo anche averlo saputo, perché magari c'è chi preferisce viaggiare in questo modo in treno. Ultimissima domanda, come nostra abitudine, le chiedo magari un numero di telefono di riferimento, non so se vuole lasciare quello del comune, o comunque un numero di telefono di riferimento per chi volesse ulteriori informazioni.
Ma può lasciare solo quello del comune,
ecco.
0771
sì?
59 58 37 il centralino.
Sì.
Ma può anche dare il mio tranquillamente, quello di casa che lei ha, 0771
589 340. Allora lasciamo proprio il numero del vice sindaco, che è così disponibile a dare informazioni. 0771 589 340 è il numero, appunto, a cui potete richiedere, appunto, magari informazioni sull'Enola e sulle molteplici appuntamenti che abbiamo visto caratterizzano la comunità lenolese. 4.000 abitanti pieni di voglia di incontrarsi e di fare. Allora io ringrazio moltissimo il vice sindaco e assessore alla cultura, dottor Giovanni Macaro di Enola, grazie per la descrizione della festa di San Giuseppe, e tanti auguri a lei e a tutti i 4.000 lenolesi.
Grazie a lei e le ricordo l'impegno di settembre per la Madonna del Sole.
Ho appuntato la data. Grazie ancora, vice sindaco.
Anche perché sono presidente del comitato della Madonna del Colle, quindi ci tengo anche questo.
Benissimo, fa bene soprattutto a pubblicizzare delle attività di questo tipo, quando soprattutto sono paesi così attivi come l'Enola. Grazie ancora.
Grazie a lei.
Buona giornata.
Grazie.
In conclusione, non mi resta che ricordarvi il nostro sito internet, www.105live.radiovaticana.org. Come vi dicevo, su questo sito potrete, cliccando su Weekend Divino, riascoltare questa puntata e anche quelle precedenti, e trovare anche i dati magari relativi ai siti ufficiali del comune o della Proloco, dei paesi che via via andiamo a scoprire nel Lazio. Weekend Divino torna la settimana prossima. Da parte di Lucas Duran, per il momento un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
Weekend Divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey!